giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Sono qui naturalmente con Francesco, come ogni giovedì. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco,
sì.
Cosa parliamo? Quello che parliamo e dopo andiamo giù, insomma, come al solito.
No, ecco,
facciamo
io
qualche annuncio.
Sì, io avrei parecchi annunci.
Dimmi.
Beh, io parto con un annuncio, diciamo, off topic, peraltro per dire, sì, nel senso fuori del topos della trasmissione. Comunque, visto che è un amico, è giusto anche ricordarlo, e visto che il luogo di incontro è importante. Allora, tutti quanti, beh, sapete che venerdì scorso c'è stata la conferenza di Federico Moro a Tiene, che ha presentato La custodia dei misteri, che è il secondo volume sulla trilogia degli antichi veneti. E Federico Moro ha annunciato che il terzo volume avrà più a che fare con la dimensione religiosa, spirituale, magica ed esoterica delle religioni antiche, e si sta pensando, purtroppo gli impegni editoriali gli hanno costretto a spostare più avanti in impegno questo suo appuntamento, però ha promesso che manterrà questo impegno. Claudio, sei sicuro che si senta?
Sì, sì,
che
sì, si sente?
Vabbè,
sì.
Perché non ho...
aspetta un attimo, guarda, forse è la tua cuffia.
Forse non ho un ritorno giusto, vabbè.
Provo a vedere.
Ma no, la cuffia funziona, vabbè, se dici che si sente va bene. Allora, per quanto appunto dicevo, ha presentato questo libro nel 2007 e cercherà di far uscire il terzo volume appunto con un riferimento più pratico, più concreto e più vicino al discorso appunto della religiosità degli antichi veneti. Nel frattempo Federico Moro ha scritto anche degli altri libri che hanno un'attinenza un po' diversa alla problematica del Veneto e al Veneto antico. Ha scritto appunto un libro sulle guerre della Repubblica di Venezia. Domenica 9 aprile alle ore 11 alla libreria Feltrinelli in via San Francesco a Padova Federico Moro presenterà il libro appunto Venezia in guerra. È soltanto un libro semplice in cui ha preso due battaglie per secolo della storia della Repubblica della Serenissima, le ha inserite dentro e commenta queste due battaglie. È un libro che ha avuto un certo successo, è un libro storico, per chi ha interesse appunto si può benissimo andare domenica mattina, domenica 9 aprile, ore 11 via San Francesco, la libreria Feltrinelli di Padova. Questo diciamo era un annuncio off topic. C'è un annuncio per oggi pomeriggio. Allora,
oggi pomeriggio
sì. Allora, io ho partecipato già a un altro incontro organizzato appunto da questa associazione che si chiama Dialogos, ed è un'associazione culturale in ambito scolastico, diciamo che si occupa più del punto di vista intellettuale dell'antica Grecia e dell'antica cultura. Io ho partecipato appunto alla prima conferenza del ciclo che era L'uomo e gli dèi, tenuta veramente bene. Mancava il pathos, però dal punto di vista intellettuale era ben realizzata. Oggi pomeriggio a Bassano, alla Chiesa dell'Angelo, alle ore 18, ci sarà la conferenza Il Dio venuto da lontano, Dioniso e i culti stranieri. E logicamente si è incentrato tutto quanto su Dioniso, il teatro, sulla divinità straniera, sullo straniero nelle religioni antiche. Il docente è un professore dell'Università di Trento che non conosco, io conosco l'animatrice dell'Associazione Bassanese di Dialogos e vi posso dire che la loro preparazione culturale è una preparazione consistente, perciò per chi ha occasione, oggi pomeriggio a Bassano del Grappa alle ore 18, Chiesa dell'Angelo, la conferenza su Dioniso. Poi ci sono due appuntamenti più vicini a noi, che sono gli appuntamenti appunto che il 13 di aprile, giovedì alle ore 21 a Mestre, al pub 68 in via San Donato 68, appunto l'incontro del MUT del Veneto, in cui i pagani, i vicari, i politeisti si incontrano per conoscere, discutere e vedere varie cose che possono essere interessanti, che possono avere la tendenza con la dimensione religiosa, ed è importante appunto che i pagani si organizzino anche nel Veneto con un luogo di incontro proprio pubblico, perciò giovedì 13 aprile, ore 21, pub 68, e sono la 68 a Mestre. Poi il più vicino a noi e il più classico è il 14 di aprile, che è venerdì santo per i cristiani, in cui ci sarà la cena del Musso, qui ci troveremo intorno a Bassano del Grappa. Per chi vuole partecipare appunto alla cena del Musso, si faccia vivo tramite i soliti canali, logicamente per chi è vegetariano è esentato da mangiare carne di musso, però sarebbe una tradizione, vorrebbe che ci fosse mangiata carne di musso, insomma. Perciò,
esistono ancora i vegetariani?
Sì, esistono vegetariani anche integrali, esistono tutta una serie di cose che sono incredibili, però ti dico
si sente loro, insomma.
Sì, ma delle scelte anche estreme, però insomma esistono. Allora, di conseguenza, per chi è vegetariano è anche esentato dal mangiare carne di musso, visto che abbiamo applicato questo concetto dell'esenzione per il momento della cosa, insomma. Perciò allora venerdì 14 aprile, venerdì santo per i cristiani, cena del musso, zona bassa onda e grappa. Bene, questi sono gli annunci. Altri annunci ci sarebbero più avanti, che hanno a che fare con due presentazioni del libro di Federico Moro, però li daremo più avanti.
Va bene, detto questo, gli argomenti di paganesimo e di stregoneria di oggi quali sono? Tratti dall'attualità, che l'attualità ci dà così tanti esempi, Francesco, ma così tanti esempi attraverso i quali possiamo dire che cos'è o cosa non è il paganesimo, cosa vuole essere e cosa non vuole essere. Da dove vuoi partire?
Beh, io vorrei partire da un fatto che logicamente non interessa solo noi pagani, ma interessa a tutti, che sono le votazioni che ci sono domenica. Logicamente io non do indirizzi di voto, anche perché diciamo lo squallore, la povertà, il vomitevole panorama del politico italiano non presta molte cose stimolanti. Però c'è appunto da riflettere sulla presenza del mondo cattolico, sul mondo cristiano, sul fatto che vogliono deformare la società. Che esista un qualcosa del genere, ne abbiamo anche una testimonianza dal Sole 24 Ore di martedì 7 marzo, che ha fatto un articoletto in pagina interna, dice: il Vaticano nell'urna. Non è tanto, dice, la sopravvivenza di steccati più o meno storici, quanto la sostanziale debolezza della politica nazionale che continua a pesare sul rapporto già al suo assai complesso fra lo Stato e la Chiesa. E dice, ma anche e soprattutto, riferendosi al problema, all'inadeguatezza di una classe politica che tradisce insicurezza proprio nell'incapacità di riconoscere e valutare il suo stesso elettorato, che è cresciuto, ha maturato una sua consapevolezza e appare in grado di fare le sue scelte con adeguata capacità, come ha dimostrato in tante scelte, anche quelle referendarie. E logicamente questo problema della volontà di creare uno Stato teocratico in Italia è un problema importante, perciò bisogna stare anche molto attenti, anche perché fatti di una certa gravità sono successi. Di fatti, chi comprerà i giornali di oggi saprà del fatto di Pomezia. Comunque questo significa che il Vaticano ha altre cose a cui pensare e ha altre coscienze da illuminare, insomma, perché abbiamo sentito richiami in cui dice che il Vaticano illumina solo le coscienze. Non so quale coscienza possa illuminare, visto i fatti di Pomezia che sono recenti, relativi alla pedofilia, tenendo conto che i fatti di Pomezia sono tre sacerdoti arrestati e si parla di satanismo, però satanismo come
fatto da sacerdoti,
inteso come
satanismo, quello esatto. Sarebbe stato in teoria quello che viene fatto passare il satanismo dei ragazzi, in pratica non è il satanismo, cioè, o meglio, non è quel tipo di satanismo che è classico, dei sacrifici umani, delle orge e tutto e robe varie. Il satanismo, quello delle orge, quello dei sacrifici umani e via cantando, dopo ognuno ci mette dentro le immagini che ritiene, è fatto da sacerdoti, cioè è fatto da preti cattolici, attraverso la loro follia, la loro pazzia, attraverso un rinnegamento del loro Dio, un'esaltazione del loro antidio che è il demonio, che è Satana, e praticamente le messe nere e il satanismo viene praticato in ogni caso sempre da sacerdoti cattolici.
Allora,
tanto per essere chiari,
sì, molte volte noi diciamo appunto che gli oratori sono pericolosi, meno male che ogni tanto qualcuno ci dà questa conferma. Allora leggo dal Corriere della Sera di oggi. Dice: troppe reticenze in Vaticano, apriamo gli occhi sugli oratori. Questa è una dichiarazione che è stata fatta da Daniele Capezzone. E io leggo alcune parti di questa intervista. Dice, gli fanno la domanda dei fatti appunto di Pomezia. E dice: non entro nel merito, non conosco la vicenda e rimango garantista. Però vorrei citare tre cifre. Tre numeri del Censis, ovvero, gli chiede il giornalista, su 100 violenze nei confronti dei bambini, 90 avvengono in famiglia, 8 a scuola, in parrocchia, all'oratorio, e soltanto 2 arrivano da estranei. E dunque, gli chiede il giornalista, Dunque, bisogna avere il coraggio di aprire gli occhi, non nascondere la testa sotto la sabbia e andare a vedere dentro le cosiddette famiglie normali e nei luoghi normali. La domanda è questa: come le parrocchie e gli oratori, evidentemente sono molto addolorato che la Chiesa e lo stesso Ratzinger abbiano avuto un comportamento reticente nei confronti della pedofilia violenta e degli abusi verso i minori. Il cardinale Ratzinger, prima di diventare Papa, scrisse un documento che in proposito bisognava non collaborare con i magistrati, e poi il Vaticano scrive quell'altro documento. Quale? Chi gli chiede? Quello che proibisce l'ingresso nei seminari degli omosessuali. È orribile, stabilisce un'equazione orrenda e assurda tra omosessuali e pedofilia. Se un politico in campagna elettorale ha il coraggio di dire che ci sono troppe reticenze sugli oratori e sulle parrocchie, pensiamo quale potrebbe essere la realtà.
Vi ricordo che Ratzinger era sotto processo in due processi negli Stati Uniti per avere favorito, per aver collaborato, per non aver denunciato, in pratica per partecipazione morale all'attività pedofila della Chiesa Cattolica. E vi ricordo che in questi processi sarebbe stato sicuramente condannato per tale attività, e i processi sono stati sospesi per l'intervento del Consiglio di Stato degli Stati Uniti, che ha dichiarato Ratzinger un capo di Stato. Vi ricordo che anche Saddam Hussein era considerato un capo di Stato per gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti lo hanno bombardato. Ratzinger, che era sotto processo per aver stuprato bambini, e gli si sono stati fermati i processi. Questo è possibile perché i processi sono fatti dagli stati, cioè sono gli stati sovrani che determinano i processi. Però quando arriva un intervento di questo tipo ad opera del Consiglio di Stato, ad opera dell'interesse dello Stato a fermare i processi, significa che in quei processi c'era la condanna sicura, cioè la montagna di prove e di argomentazioni portate a sostegno dell'accusa era tale per cui comunque sarebbe stato condannato, e soltanto l'intervento del Consiglio di Stato ha evitato la condanna. Questo è il significato. Ratzinger è uno stupratore di bambini proprio perché è intervenuto il Consiglio di Stato degli Stati Uniti a fermare i processi nei suoi confronti. E questo intervento del Consiglio di Stato degli Stati Uniti non è avvenuto solo per iniziativa personale del Consiglio di Stato degli Stati Uniti, ma il Consiglio di Stato degli Stati Uniti è intervenuto su sollecitazione del Vaticano. Pertanto il Vaticano sapeva che sarebbe stato condannato per gli atti che ha fatto nei confronti dei bambini, e il Vaticano è intervenuto attraverso la RAIS presso il Consiglio di Stato degli Stati Uniti per impedire la prosecuzione dei processi nei quali Ratzinger sarebbe stato condannato per stupro di minori. Questo è il discorso. E per quanto riguarda poi gli oratori, noi da parecchio tempo che stiamo dicendo: state attenti agli oratori, sono dei centri di morte, sono dei centri in cui si costringono ragazzi in ginocchio. E da quanto tempo, Francesco? Da quando abbiamo iniziato le trasmissioni, sì, praticamente, che stiamo dicendo una cosa del genere? E puntualmente, sistematicamente, vengono fuori una quantità di notizie sistematica che ci dà ragione. E cioè, a questo punto non so più cosa fare. Sì. È bello dire ve l'avevo detto. Beh, insomma, ma se magari ci fosse qualche intervento un po' più consistente anche a livello preventivo, perché vi ricordo che questa indagine è andata avanti 2 anni prima, sì, di arrestare quel prete. Cioè non è che hanno deciso di arrestare il tizio, lo hanno massacrato di botte e poi hanno deciso le accuse. No, hanno indagato 2 anni su questo prete prima di emettere il mandato di carcerazione. Per cui, al di là che magari si trova, non so, la soluzione, io ricordo il caso del prete di Tessera, Francesco, che aveva avuto rapporti con i ragazzini nomadi, e c'era il pubblico ministero Ferrari, ho una vecchia conoscenza per cui lo ricordo abbastanza bene questo personaggio, il quale fece fare tutta una serie di analisi anche ai polsi dei ragazzini, stabilendo che erano sicuramente nell'età adulta, per cui pur avendo avuto quei rapporti sul ricatto del prete, comunque erano adulti e non era un atto di pedofilia. Però il parroco di Tessera era un porco, cioè e faceva assistenza ai nomadi, tanto per essere chiaro. Per cui lo hanno favorito in tutti i modi, lo hanno assolto alla fine, ma la colpa morale gli resta, cioè il marchio morale resta. Capisce? Anche a Trento hanno assolto il prete
Bolzano.
Esatto, quello che la ragazza aveva ricordato. Ma è una soluzione tirata talmente per i capelli, talmente che a sto punto non si sa neanche se sia una vera e propria soluzione o se sia stato un modo per scansare un processo alla Chiesa Cattolica. Cioè, ci sono certe soluzioni che lasciano amaro, cioè lo vedi che non è una soluzione.
Beh, io vorrei sempre ricordare che ci fu un famoso processo a un cardinale, non per questi fatti ma per altre cose, in Italia, che questo cardinale patteggiò la pena e poi venne assolto. Patteggiare la pena significava mettere...
riconoscere la colpa, sì.
Per avere uno sconto di pena, lui patteggiò la pena, arrivò appunto a patteggiare la pena in tribunale e il tribunale lo assolse.
Sì.
In questo saprei, dal punto di vista, diciamo così, della normalità, della logica, fa quanto acqua, insomma.
Sì. Il problema veramente grosso è proprio il discorso sui ragazzi. Cioè, se voi notate, la Chiesa Cattolica punta molto sui ragazzi molto giovani,
sì,
cioè sui ragazzini molto giovani, perché li può manipolare mentalmente. Per manipolarli mentalmente bisogna che ogni prete abbia l'idea di essere il padrone di questi ragazzi, di essere emanazione di Dio, di poterne fare quello che vuole. Chiaramente non tutti i preti violentano i ragazzi, questi sono perfettamente d'accordo, però il passaggio fra la mentalità di essere il padrone dei ragazzi e violentarli, che poi basta una pulsione sessuale un po' più spinta, insomma, il passo è brevissimo. Cioè, ciò che sta alla base della violenza dei minori non è una perversione da parte del prete, ma è proprio quell'imposizione educazionale che ha avuto nel seminario, per cui si ritiene emanazione di Dio, imitatio Christi e padrone dei ragazzi. Da qui il passo per la violenza è brevissimo. Fate un po' voi, insomma.
Beh, il Corriere della Sera scrive oggi: nei 2 anni di indagine sono arrivate 40 denunce a carico di padre Marco. Sarebbero centinaia gli abusi su decine di minorenni tra Roma, Trovaglianica e Pomezia. E dice sempre il Corriere della Sera di oggi: alla fine ne è uscito un quadro orrendo, centinaia di abusi su decine di ragazzi impauriti, soggiogati, plagiati perfino con riti esoterici, anche satanici, aggiunge qualcuno. Racconti agghiaccianti di ragazzi, di genitori, lui diceva che fare certi giochi era un modo per stare con Gesù. E ancora, voleva farsi l'arem, era famoso soprattutto per i suoi massaggi terapeutici, così li chiamava. E questa appunto è una notizia riportata dal Corriere della Sera di oggi. Ma come vedete, la cosa appunto strana è che poi tra l'altro sono stati arrestati non soltanto un sacerdote, ma sono stati arrestati anche altri 2 sacerdoti che avrebbero coperto, collaborato o lo avrebbero in qualche modo tutelato da eventuali rogne o da eventuali inchieste. E questi appunto parroci si limitavano ossia a segnalare e questo veniva spostato da una parte all'altra. Ma è interessante anche il fatto che si parla di riti satanici, cioè voi sapete benissimo che non esiste nessun satanismo in Italia e che l'unico evento, fenomeno che appartiene sempre da chi è all'interno della Chiesa Cattolica. Io voglio ricordare che ci fu un caso, anche qui nel Padovano, in cui 1500 genitori parlarono di abusi fatti anche in maniera strana sui ragazzi che partecipavano all'attività della parrocchia. E logicamente questa cosa dice che esiste una continuità. Il fatto stesso che venga fuori il discorso satanista, in realtà questa è gente che combatte i satanisti esterni, però ha una visione del satanismo di un certo tipo e pratica queste cose. Perciò 3 sacerdoti che vengono arrestati significa chiaramente che non è la follia, la pazzia o la perversione di un singolo, e questo lo ripetiamo e torniamo a ripeterlo, ma che esiste un contesto ambientale, una società, una cultura, un ambiente che favorisce questo e protegge questo. E di conseguenza, come vedete, si fa tanto allarmato, giustamente c'è gente che si indigna per un bambino ucciso, in cui vengono impegnate centinaia di poliziotti per trovare una soluzione, in cui si arrestano le persone, giustamente si arrestano, si chiede la certezza della pena, e poi abbiamo sacerdoti che appartengono a un'organizzazione, che non sono dei pazzi, che non sono degli sprovveduti, che non sono improvvisati, non sono degli araffoni, non sono dei maneggioni, non sono neanche dei balordi, ma che hanno studiato in strutture specifiche di questa organizzazione religiosa, che hanno avuto una formazione, che vivono, che campano tramite questa soluzione, e che poi arrivano alla pedofilia. E questa pedofilia coinvolge e distrugge l'esistenza di centinaia di ragazzi, per non dire di migliaia. Eppure il caso di un bambino ucciso in questi giorni copre decine di pagine di quotidiani, si fanno servizi televisivi in abbondanza. Giustamente bisogna richiamare l'attenzione su questo orrore, su questa mostruosità. E cosa diciamo di questi migliaia di bambini che non sono stati creduti, che ci sono voluti inchieste, ci sono voluti anni, in cui per tutta la vita porteranno questo plagio satanico fatto dai sacerdoti, in cui non sono stati creduti, in cui tra l'altro ci dice dall'inchiesta che queste violenze duravano da 20 anni, e in 20 anni mai nessuno ha fatto un'attività di indagine, perché si dice che l'indagine risale agli ultimi 2 anni. E allora perché si riconosce il diritto a delle persone di poter distruggere un cittadino o migliaia di cittadini? Perciò, se è orribile ed è terrificante l'uccisione di un bambino, io penso che a livello di orrore si aggiunga orrore quando arriviamo a migliaia di bambini che fanno questa fine, e in cui la gente trova la capacità di riconoscere il diritto ai preti di fare questo. Ma d'altronde, che ci sia la volontà di colpire le persone, lo vediamo perché quando succede un fatto, i sacerdoti, i cristiani sono i primi a chiedere il perdono. Per me non esiste il perdono, ma io farei un piccolo così invito alle persone. Domandatevi perché viene chiesto subito il perdono. Il perdono significa che la persona che ha subito, che è stata offesa, che è stata colpita, che ne ha avuto un dramma, che ne ha avuto un lutto, deve lasciar perdere, non deve chiedere giustizia. Ma questo deriva perché i parroci dicono: noi lo facciamo per il vostro fine, perciò dovete perdonarci, lo facciamo per il vostro bene. Io voglio ricordare che abbiamo ricordato che un magistrato ha detto che i mafiosi andavano a pregare sulle tombe di coloro che erano costretti ad uccidere. Ed è questa logica. Erano gli altri che si facevano violentare. Loro applicavano la loro religione, applicavano la predicazione di Cristo. E logicamente voi non vi dovete lamentare, dovete perdonare, perché questo viene fatto per la salvezza delle anime. Per questo la prima cosa che verrà chiesta, che verrà sempre chiesta da un cristiano, è il perdono. Il perdono non esiste. Esiste la richiesta di giustizia. Poi dal punto di vista umano mai nessuno può perdonare simili violenze. Eppure, e si è pronti a garantire a questi sacerdoti la massima tolleranza, la massima protezione, la massima comprensione, si è capaci anche di oscurare i giornali, di dare più importanza alle altre cose. Eppure l'inchiesta parla di 20 anni di abusi. E in questi 20 anni cosa ha fatto l'organizzazione da cui dipendevano, che li sosteneva, che li contribuiva, che li manteneva? Si limitava a spostarli da una parte all'altra, si limitava a produrre documenti in cui diceva che chi collaborava con la giustizia doveva essere cacciato dalla Chiesa Cattolica, lo si minacciava di scomunica, e questo avviene da sempre. Allora, la domanda è sempre la solita: è la follia, la perversione di qualcuno, di un singolo, o è la follia e la perversione del desiderio malato e perverso di un'intera religione o di un'intera visione religiosa? E perciò pensate sempre che se un politico dice troppe reticenze in Vaticano, apriamo gli occhi sugli oratori. Se lo dice un politico in campagna elettorale e non ha paura di inimicarsi i voti dei cattolici, significa che l'orrore che è sotto i nostri occhi, che è vicino a casa, è un orrore grande. E allora la scelta è se dobbiamo ancora aspettare altri migliaia di casi di bambini violentati, di vie distrutte, e se questo lo accettiamo, va bene, non lamentiamoci per il nostro futuro e non lamentiamoci per un bambino che viene ucciso, perché se si tollera che migliaia di bambini vengano distrutti nella loro esistenza, nella loro vita, penso che le persone non abbiano anche il diritto di lamentarsi per un bambino che venga ucciso, insomma, proprio la cosa minima che si può considerare. E ricordatevi sempre questo discorso, che questi strani riti che il sacerdote faceva. Si parlava di riti esoterici, di riti satanici. Bene, allora c'è da pensare, ed è anche vero, che il vero satanismo sia quello della Chiesa Cattolica.
Lo è. Il problema è che la Chiesa Cattolica e le, i gruppi antisette, questa schifezza, la Don Benzi, l'Aris, cioè questa immondizia sociale, perché si può solo definire immondizia sociale, praticano effettivamente il satanismo e lo, nella loro mente, e lo proiettano sugli altri. Per cui, vivendo in una situazione che è atroce, vivendo in una situazione che è soggettivamente un'allucinazione, la proiettano come se tutti gli altri facessero la stessa cosa. Basta che ricordiamo un attimino cos'è avvenuto con i bambini di Satana, no?
Sì.
Dove praticamente il Gris ha manipolato, ha costruito le prove, ha manipolato un bambino, ha manipolato una ragazza per riuscire a costruire delle prove nei confronti di Marco Dimitri. E l'operazione, secondo i pazzi folli di Biffi, del Gris di Bologna, avrebbe dovuto riuscire perché sicuramente, anche se loro non avevano le prove che Marco Dimitri faceva queste cose, sicuramente uno che si chiamava satanista e che era pubblico doveva necessariamente fare queste cose. E il loro calcolo diceva: sì, noi altri avevamo manipolato le prove, ma sicuramente la polizia poi troverà le prove vere. Il problema è che non c'erano prove vere, c'erano solo le manipolazioni fatte dalla gentaglia di Biffi, del Gris, l'Aris e compagnia me. Cioè praticamente queste allucinazioni di questi personaggi malati, perché ricordiamo che sono personaggi malati, che proiettano sulla società civile. Dopodiché effettivamente fra qualche prete, non so, è un caso credo di qualche anno fa, sia stato a Catania, dei preti praticano quello che è il satanismo nella loro allucinazione mentale, cioè come credono in Dio credono anche in Satana, bene, credono a tante cazzate, insomma, che vendono e che spacciano per i loro bisogni. Per cui questo prete probabilmente faceva effettivamente il satanismo, quello che Gentaglia, la Don Benzio, l'Aris, la Gris proiettano invece su altre persone che magari chiamano satanismo cose che non sono satanismo, insomma, comunque non è il classico satanismo.
Sì, sai, ma vogliamo fare un po' di storia, il discorso di questo satanismo. Allora, sapete appunto che ci sono, si parla di sette sataniche in Calabria. Ma andiamo nella storia, c'è un articoletto che trae in inganno e dice Saba con delitto nell'88 la prima volta. Ma andiamo a vedere cosa è successo in questo Saba. Durante un Saba venne legato a una sedia che stava nel mezzo di un cerchio rosso disegnato per terra. Gli spararono 12 colpi di fucile, uno per ogni apostolo, alle gambe e alle braccia. Squartarono un gatto nero, glielo misero ai piedi, poi murarono la porta dello stanzino perché nessuno potesse aiutarlo. Ma questa è un'attività di una setta satanica? La corte d'assise decise un'interpretazione demoniaca alla vicenda e mise sulla morte di Latella un timbro rimasto unico finora nella criminologia italiana, ascrivibile ad una vera e propria setta che, nel prefigurare il ritorno di Cristo e dello zio Antonio, che era uno dei fondatori del gruppo di preghiera cristiana, sulla terra finisce per definire se stessa attraverso pratiche esoteriche che la avvicinano proprio a quel demonio che invece vanno combattendo. Cioè nel senso che allora l'unico sabato documentato con rituale di sacrificio umano appartiene a una setta creata come gruppo di preghiera cristiano che sperava nella rinascita, nella reincarnazione di Gesù Cristo e ha commesso questa cosa. Logicamente questa viene presentata come setta satanica, quando la stessa Corte di Assise scrive che era un gruppo che lavorava per il ritorno di Gesù Cristo. Certo, poi viene presentato come un sappa. 1988 Calabria, eh?
Nella follia cristiana esistono tutte queste cose, ma sono cose che appartengono proprio alla degenerazione mentale del cristianesimo. Quando uno si ferma a pregare, passa delle ore a pregare, chiaramente esiste una malattia mentale che si forma attraverso questa attività, e questa attività ne manipola il cervello. Francesco, se mi dai qualche minuto di tempo,
sì,
faccio il discorso
sul
meditare. Voi vi ricordate che ho fatto delle trasmissioni serali in cui parlavo anche della meditazione, cioè l'ho conclusa praticamente con la meditazione. Ebbene, era uscito allora un articolo del 29 gennaio 2006 da Repubblica che diceva che meditare rafforza il cervello. In pratica, dalle analisi che sono state fatte, dalle ricerche, si è visto che chi pratica la meditazione non fa altro che ispessire la sua propria corteccia cerebrale, aumenta le sue capacità psichiche emotive e a seconda della sua attività ha delle funzionalità maggiori. Cioè meditare veramente cambia la struttura fisica del cervello, e c'erano anche dei calcoli di inspessimento di quella che è la materia grigia, la parte del cervello. Io vi ho detto, quando feci quelle trasmissioni, che quel tipo di meditazione in realtà che loro prendevano in esame nel paganesimo, nel crogiolo dello stregone, appartiene a quattro pratiche in sostanza, anche se poi c'è tutto il resto del crogiolo, ed è essenzialmente chiudere il dialogo interno, ascoltare le correnti vegetative, la meditazione vera e propria della stregoneria del paganesimo e la contemplazione. Bene, praticamente questo studio prende in esame esattamente queste pratiche. In questo discorso che fece allora la Repubblica c'è un trafiletto di testa che dice: nel cristianesimo la meditazione è una forma di preghiera interiore, si fa di mattina presto prima di ogni altra attività. Ma questa attività di preghiera non c'entra assolutamente niente con la meditazione, soltanto che i cristiani gliele vogliono infilare in mezzo. Se la meditazione aumenta il cervello, allora sicuramente anche la preghiera. E in realtà cosa è successo? È successo che, se voi vi ricordate, qualche anno fa venivano fuori degli articoli secondo cui la preghiera faceva star bene le persone, no? Allora qualcuno ha voluto metterci il naso a fare una ricerca vera e propria, e ne ha fatto una ricerca, ve lo dico dall'articolo che è uscito dalla Repubblica del 1 aprile 2006, e non è un pesce d'aprile, anche se i cattolici lo prendono come pesce d'aprile. E l'American Heart Journal pubblica i risultati di una ricerca. Gruppi di centinaia di pazienti sono stati seguiti anche per 10 anni. La preghiera non aiuta a guarire. Studio shock negli ospedali USA. A volte anche dei peggioramenti.
Beh, già studiato con la preghiera profonda altera l'equilibrio del cuore.
Esatto, no, ma al di là di questo, io non vi sto a leggere l'articolo, anche se si potrebbe tranquillamente leggere per non portarvi a tempo, ma in sostanza i pazienti sono stati divisi in tre gruppi dove un gruppo non sapeva che le persone pregavano per loro, un altro gruppo di cui non gliene fregava niente a nessuno, e il terzo gruppo sapeva che qualcuno stava pregando per loro. Bene, questi tre gruppi sono stati seguiti praticamente anche per 10 anni. Il problema della preghiera non era tanto la guarigione dei pazienti, cioè non si pretendeva questo, ma il decorso della malattia, cioè quali erano le condizioni del decorso della malattia. E allora si è visto che il gruppo in cui nessuno pregava per loro e il gruppo che non sapeva che qualcuno pregasse, in realtà il peggioramento della malattia, chiaramente erano malattie un po' più forti, avvenne in percentuale costante, cioè una percentuale del 51%. Il gruppo invece che sapeva che qualcuno pregava per loro ebbe un peggioramento delle malattie, cioè un decorso negativo, per il 59%. Cosa significa questo? È molto semplice la spiegazione dal punto di vista della stregoneria. I pazienti che sapevano che qualcuno stava pregando per loro avevano trasferito su chi stava pregando per loro le loro aspettative, cioè le loro tensioni, cioè quelle tensioni che mentre gli altri pazienti usavano per affrontare la malattia, per cercare di migliorare, per cercare di star meglio, per mettere in atto delle piccole strategie anche all'interno della stessa patologia, gli altri pazienti invece si abbandonavano proprio in riferimento alle persone che stavano pregando per loro. In pratica non mettevano in atto quelle strategie psichiche che ha bisogno il malato anche per migliorare dal punto di vista
temorale, diciamo, dell'umore
palliativi, con
sì. Placebo.
I placebi, no? Anche dal punto di vista dei dolori, dal punto di vista delle cure placebo, anche dal punto di vista della psiche del malato, che lo aiuta a star meglio, no? Perché ha delle altre cose da fare, ha degli interessi, ha dei figli, ha una casa, ha un lavoro, ha qualcosa che deve andare a fare, cioè deve star bene perché deve fare qualcos'altro, no? Sono delle tensioni. Bene, i pazienti che sapevano che qualcuno pregava per loro ebbero una percentuale molto maggiore, per passare dal 51 al 59%, di peggioramenti della malattia. E questo è dovuto proprio al transfer che c'è fra il paziente e quello che sta pregando per lui. In pratica, se lo volete in stregoneria, in soldoni, gli spiriti neri si stavano succhiando l'energia di queste persone. Perché queste persone, anziché mettere in atto delle strategie per vivere meglio, si abbandonavano alla preghiera.
Esatto, sì, l'attesa messianica miracolosa è sempre appunto quella proprio nociva, proprio perché se uno ha delle energie, delle capacità, vengono completamente abbandonate, assopite, non utilizzate, e di conseguenza ne trova un peggioramento, proprio perché la qualità della vita dipende dalla capacità delle persone di riuscire a far fronte a questo.
Naturalmente gli evangelici americani e i vari gruppi cattolici cristiani americani sono una disperazione, perché in pratica le loro preghiere fanno aumentare la malattia delle persone.
Ma loro sono anche contenti, sai, perché la sofferenza avvicina a Cristo, allora vuol dire che effettivamente le preghiere fanno bene dal punto di vista cristiano.
E il problema, vedi, è che se fosse la loro sofferenza che avvicinerebbe loro a Cristo, io potrei dire una scelta loro, ma quando la sofferenza la fanno gli altri per far avvicinare gli altri a Cristo,
quando la impongono, quando diventa obbligatoria,
è criminale.
D'altronde
è inaccettabile.
L'esempio appunto qua di Pomezia, di tre sacerdoti arrestati con l'accusa di pedofilia o di proteggere pedofili, mi sembra che sia chiaro, cioè l'interesse per i ragazzi non era inesistente, diciamo che la parrocchia, l'oratorio diventava un momento, una trappola, una rete su cui poter far presa, su cui pescare, farsi pescatori di persone.
Il problema è che lo fanno sempre nei confronti delle persone deboli e fragili, no? Cioè abbiamo il prete della Puglia che ce l'aveva con gli immigrati, no? Picchiava
l'otro deserto.
Esatto, poi c'era quello della Calabria, che anche là frate...
Beh, mi sembra che anche qua in provincia di Padova ci sia il caso che alcuni parrocchiani hanno chiesto l'allontanamento di un sacerdote, il motivo non lo sappiamo.
Allungava le mani, sembra che picchiasse.
Però il fatto che le del pecorelle del pastore si lamentino, significa chiaramente che esiste una capacità di percezione, qualcosa che non quadra.
E poi c'è quello della Calabria, che aveva violentato la suora e altre persone immigrati, cioè persone deboli. Questo prete che agisce nell'oratorio, sempre persone deboli, cioè ragazzi affidati, cioè abbiamo sempre questa azione rispetto alle persone deboli. Vi ricordo che molte di queste violenze sono state commesse dai missionari, cioè spesso i missionari vanno proprio in Africa, in America Latina, proprio per soddisfare le loro libidine, le loro perversioni, perché in Italia non lo potrebbero fare. Allora sono convinti che magari nella miseria dell'America Latina, nella miseria dell'Africa si possono soddisfare meglio. Effettivamente la faccenda è molto pesante perché lascia strascichi sociali anche per 10-15 anni.
Senza ascoltare poi le deportazioni di persone che vengono convertite, portate, spostate, in cui si creano tensioni non enormi, perché voglio ricordare che il monoteismo crea sempre tensioni. Proprio in questi mesi addirittura l'Algeria si è trovata in una condizione che esce da una situazione di guerra civile non indifferente, migliaia di morti, e arrivano appunto i missionari per cercare di portare qualche pecora nel Grecia.
Siamo riusciti un attimino a fermare gli integralisti, un attimino, con 100.000 morti, con tutte le violenze che ci sono state, poi l'Algeria ha già pagato i prezzi altissimi, spaventosi,
della guerra di liberazione.
Siamo riusciti un attimino a far stare un attimo calmo, vediamo un po' di recuperare socialmente la situazione. Naturalmente ti arrivano i missionari con le Bibbie per fomentare ancora scontro sociale. Ed è un po' pesante la faccenda.
Sì, anche perché tenendo conto una cosa, nel caso dell'Algeria appunto c'è arrivato il fatto che il governo abbia messo una multa su queste cose, però se mettere una multa uno può anche lamentarsi di dire è qualcosa di grave, ma io vorrei ricordare che gli integralisti islamici algerini hanno ucciso addirittura bambine solo perché andavano a scuola. Ci sono migliaia di madri, centinaia di madri che chiedono giustizia. Però il governo ha trovato una soluzione di compromesso in cui ha fatto un'amnistia per questi integralisti. Questi integralisti logicamente volevano impedire che le bambine andavano a scuola. Cosa ha fatto? Il governo con l'amnistia è riuscito a fermare moltissimo della lotta armata che questi integralisti islamici facevano. E loro, la loro lotta armata era per impedire che le bambine andassero a scuola. Cosa è riuscito il governo facendo l'amnistia? È riuscito a fermare la lotta armata e permettere alle bambine di tornare a scuola. Allora, di conseguenza, io posso comprendere il dolore e la sofferenza di madri e di padri che sono viste le loro figlie sgozzate solo perché andavano a scuola. Però, se le loro figlie sono morte così e non avranno giustizia, il fatto che altre donne, che altre ragazze possano andare a scuola toglierà del tutto la possibilità che questo terrore del fondamentalismo monoteista si ripresenti. E mandargli le Bibbie penso che non sia la cosa migliore. Penso che se ci fosse un contributo perché si creano scuole, perché i genitori vengano pagati perché le loro figlie vadano a scuola, penso che molti problemi sarebbero risolti.
Effettivamente bisogna dare atto, ci sono alcuni governi di paesi islamici che stanno cercando nelle loro possibilità di fare tutta una serie di aperture, tutta una serie di operazioni. Chiaramente c'è un prezzo che pagano ed è il prezzo del condizionamento educazionale delle persone, perché in ogni paese islamico voi troverete sia le persone progressiste, cioè quelle persone che vogliono rimuovere tutta una serie di ostacoli, e sia quelle persone invece che vogliono l'integralismo più abbieco, più abietto. E io ho letto per esempio un'email di una amica, e dopo ti dirò chi è Francesco, la quale faceva un'esaltazione di un testo sufi. Ma fra Gali e Averroè, io sono con Averroè, sia chiaro, cioè fra un Gali che annulla l'uomo in Dio, io sono con Averroè nella visione, cioè in pratica anche allora, no? Cioè, siamo nel 1000 praticamente, hanno più o meno, adesso non mi ricordo, c'era già lo scontro fra l'integralismo, in questo caso di Gali, e una visione progressista diversa degli arabi che era data da Averroè e da altri, insomma. Per cui queste cose ci sono sempre state, e purtroppo inserire dell'integralismo cattolico cristiano in questo significa aumentare la conflittualità, e chi viene a perdere? Viene a perdere i progressisti. Perché vengono a perdere i progressisti? Perché Stati non gliene frega niente di morire, di farsi saltare in aria, di ammazzare, di sgozzare. Per cui chiaramente sono sempre chi cerca di conquistare un futuro che perde in questo tipo di cose.
Sì, beh, se voi pensate al semplice fatto che un quotidiano dedica tutta una pagina, il vescovo e i preti, assolvete chi si pente dell'aborto. Cioè, qua si trova giusto che una scelta di una persona, di una donna che ha la possibilità di scegliere, se trova anche poi una clinica che certe volte sceglie e per la donna non rappresenta certo un divertimento, uno spasso, ma rappresenta una sofferenza, si deve pentire di quello che ha fatto e solo allora ottiene la soluzione. E si trova giusto che si ponga questa condizione di sofferenza nella persona, che si deve pentire di quello che ha fatto, delle motivazioni, del perché, della necessità. Esatto, l'importante è che poi per quello che ha fatto si senta continuamente in colpa, e soprattutto si pensa che qualcuno abbia il diritto di assolvere il comportamento degli altri, cioè di giudicare il comportamento degli altri. E si trova appunto, qualcuno lo dice che è una scelta importante, a me non sembra che sia una scelta importante, rappresenta sempre il tentativo di limitare le leggi che esistono in questo paese e di limitare la scelta delle persone. Se voi pensate a una cosa molto semplice, esistono spettacoli che dal punto di vista religioso sono terrificanti, come le crocifissioni, le passioni e così via, e una ditta coraggiosa perché fa il tessile del Veneto parte una campagna pubblicitaria, e questa appunto campagna pubblicitaria è una ditta appunto del Padovano, sai, Il tessile si dice che viene distrutto dalla presenza cinese, si dice che il tessile è destinato a morire. Se qualcuno nel Veneto ha un'idea per vendere un po' di tessile, doveva dire, beh, siete coraggiosi come imprenditore, mi pare conosciuto, al di là che possa piacere o non piacere lo stile, che lo possa piacere il disegno o il disegnatore. E allora si inventa un qualcosa per vendere prodotti italiani. Bene, si sono trovati indagati per offesa al pudore. Ma perché sono trovati indagati per offesa al pudore? Perché in una di queste pubblicità c'era un uomo che toccava i testicoli a un altro.
Ah.
Cioè, ma erano vestiti, tagliati sul divano.
Se si è capito qual è la pubblicità.
Sì, eppure si sono trovati 10 indagati. Logicamente, se l'energia usata per indagare chi fa una foto del genere fosse stata...
Ragazzi, sono negli oratori cosa sta succedendo, o quanti ragazzi vengono molestati, che dopo magari ne parleremo fra 10 anni, fra 12 anni.
Sì. Ecco, di conseguenza questa campagna pubblicitaria, che è logicamente fatta in Italia, fatta con risorse italiane, visto che dovremmo comprare italiano, dovremmo diffondere la nostra economia, si trova che un magistrato di Padova lo trova offensiva del pudore. Cioè, sarebbe da chiedersi anche perché reputa offensivo il pudore il fatto che ci sia un accenno ai genitali maschili, cioè dove esiste questo scandalo? Probabilmente l'educazione cristiana, probabilmente l'educazione al non toccarsi è entrata in qualche coscienza. E perciò ci troviamo proprio in questa condizione, proprio in cui la pubblicità, che deve essere un qualcosa che fa funzionare il mercato, che mantiene i dipendenti, che mantiene qualcosa, no, perché poi c'era un'altra sempre scena che è stata qualcosa offensiva, quello del bacio fra due uomini. Cioè, vabbè, se fossero state in tempi dell'Unione Sovietica in cui i membri del Partito Comunista si baciavano continuamente, non so che retate ci sarebbero state, insomma, e penso che non fossero certo gay.
Vabbè, io c'ho qui una notizia, Francesco, se ti può interessare, non so se è già trattata, il Belgio del 26 marzo 2006.
No.
Allora, fronte interreligioso contro l'eutanasia. Tanto per essere chiari, che i cattolici, musulmani ed ebrei sono perfettamente d'accordo quando si tratta di privare le persone della proprietà della propria vita. Bisogna farla dipendere da qualcun altro, dal dolore o da Dio, no? È un fronte religioso che coinvolga le tre grandi religioni monoteiste, cristiana, islamica ed ebraica, per dire innanzitutto no all'eutanasia ed opporsi ad un'eventuale estensione della legge che regolamenta la dolce morte in Belgio anche ai pazienti affetti da demenza. E questa è l'idea da cui sta lavorando il cardinale Gottfried Danels e che ha già riscosso l'adesione della comunità islamica, che in Belgio conta 450.000 fedeli, a confermare che a breve ci potrebbe essere una piattaforma e una posizione comune. Sono proprio Danels e Ansar Dutzgung, la vicepresidente dell'esecutivo dei musulmani in Belgio, in un'intervista congiunta al quotidiano fiammingo De Morgen. Cioè, in pratica, quando si tratta della libertà delle persone, cattolici e musulmani sono sempre pronti ad allearsi pur di togliere la libertà di scelta delle persone. Perché vi ricordo che quando si parla di eutanasia, si parla del diritto delle persone di disporre della propria vita in situazioni che sono chiaramente drammatiche. Perché non è che uno decide di farsi l'eutanasia così allegramente. Chiaramente ci sono delle situazioni incurabili, delle situazioni che hanno una loro drammaticità, e siccome la vita appartiene alla persona e non a un imbecille cretino che i cristiani chiamano Dio e che si sono inventati che ha creato l'uomo, cioè sono dei dementi, possono effettivamente inventarsi, possiamo consentire l'eutanasia a sti dementi, cioè... E inoltre ricordo che l'eutanasia è un diritto soggettivo, cioè nel senso che non si dice alle persone voi dovete eutanasiarvi, no, ma si dice alle persone siete liberi di disporre della vostra vita, perché questo è importante. E naturalmente ci sono sempre musulmani, ebrei e cattolici e cristiani in generale che vogliono privare le persone da decidere della propria esistenza, ed è veramente ignominioso, è la cosa più nazista, più razzista, e uso i termini in maniera più squallida che si possa pensare che esista.
Sì, allora io volevo fare una lettura in contrappunto alla notizia di prima, in cui si diceva appunto di questa azienda padovana che produce un bene reale, che produce mercato, che fa lavorare le persone e che viene indagata per oltraggio del pudore. Ne aggiungiamo un'altra, ma perché è stata indagata questa azienda? C'è una notizia, del primo aprile, non è un primo aprile,
sì,
diciamo,
sì, ormai.
Una facoltà di teologia per il manager del futuro, una
sì.
sfida rivolta non solo al clero. Scuola, ai giovani pionieri che si iscrivono, garantisco che troveranno un lavoro. Allora,
mafia?
Quali sono i tempi di questa facoltà di teologia, che poi questa teologia applicata al mercato sarebbe curioso, simpatico vedere dove andrà a finire? La facoltà prevede un primo ciclo di 5 anni con un baccalaureato in teologia, poi un secondo ciclo di 2 anni di specializzazione in teologia pastorale e un terzo di 2 anni per il diploma di dottorato. Dopo 10 anni che uno studia teologia, io mi permetto di aggiungere che avrei di forti perplessità, dei dubbi sul capire su cosa sia capace di fare in una società come la nostra. E logicamente è meglio che qualcuno a Padova vada a fare la facoltà di teologia, che impegni a fare pubblicità o a produrre dei vestiti fatti in Italia e che venda. Logicamente la teologia per qualcuno è vista in maniera più positiva rispetto alla capacità delle persone di...
Cioè, cosa insegnano a truffare le persone, a spacciare la dose di eroina che loro chiamano Dio? Cioè, non è che esista... Cioè, le cose sono molto limitate, eh? Non è che esistono... Sì, si può discutere sul concetto di Dio creatore di Tommaso d'Aquino, ma discutiamo delle stupidaggini che ha sparato un imbecille, un paranoico. Cioè, discutiamo degli effetti della malattia mentale che ha attraversato, attraverso il condizionamento educazionale, tutto il Medioevo, finché non è arrivato il Rinascimento. Cioè, discutiamo di cosa, Francesco? Cioè, se non esiste un pazzo che abbia creato il mondo, significa che l'idea è un'idea nata da malattia mentale, o nata da dipendenza, o nata per truffare. E allora discutiamo di un'idea che è nata per truffare. Cioè, discutiamo di Babbo Natale che porta i regali. Cioè, che bello, che bravo di Babbo Natale, nessuno si dice.
No, no, può essere di Visco Maggiolini che ci fa conto anche Babbo Natale, non ti preoccupare.
Ecco, vabbè, allora sono a cavallo a questo punto.
Cioè, già Babbo Natale è visto con occhi perplessi e dubbiosi da parte della Chiesa Cattolica ed è considerato un pericolo. Ma vogliamo aggiungere una notizia che non mi sembra abbia avuto molto, molto accenno. Noi dicevamo che esiste una unione ormai di fatto sostanziale nella pratica, nell'attività, tra i vari monoteismi, sia cristiano, cattolico ed ebraico. E allora, il cardinale Bertone di Genova, già famoso per molte cose, tra cui appunto il fatto, se ben ricordo, che non voleva applicare neanche la legge sulla fecondazione assistita, quella che è in vigore nell'ospedale di Genova in cui lui era nel consiglio di amministrazione e che avrebbe stato comunque qualcosa per impedirla. Il cardinale Bertone no alla scimmia. L'arcivescovo di Genova, Bertone, ha invitato i fedeli a disertare lo spettacolo La scimmia di Emma Dante, in programma al teatro Arcivolto il 21 e 22 di aprile, giudicandolo blasfemo e offensivo per la Chiesa, al pari delle famose vignette giudicate offensive della religione islamica. La regista ha invitato il cardinale a vedere lo spettacolo. Cioè, siamo... questa è una notizia appunto del primo di aprile, che non è un primo di aprile anche questo qua, in cui un vescovo può avere la libertà per illuminare le coscienze degli spettatori di non dire nulla d'altro di uno spettacolo teatrale e di accusare questo spettacolo di blasfemia. Bene, la prossima legge sulla blasfemia quando arriverà in Italia?
No, ma il problema è che le vignette islamiche erano volutamente offensive, pesantemente offensive, mentre invece gli spettacoli normalmente sono hanno solo la pecca, il peccato, di credere nel cristianesimo buono, quando invece i vescovi sanno esattamente che cos'è il cristianesimo, ed è arte di rubare, arte di arraffare, arte di stuprare. E questa la chiamano blasfemia.
Allora, abbiamo letto che il cardinale Bertone lancia la sua fatta contro uno spettacolo teatrale, E come viene amministrata l'informazione o come si sceglie quello che c'è in televisione? Nasce nel Veneto una nuova televisione, ma niente pornografia né maghi, tiene a precisare l'imprenditore, ricordando come Bassano TV faccia parte dell'associazione Corallo, legata a doppio filo alla Conferenza Episcopale Italiana. Ci sarebbe da commentare un qualcosa? D'altronde c'è una bella vignetta che dice: la famiglia naturale è basata sul rapporto tra uomo e dogma, e questo è un altro. Sì, sì. Però come vedete, questa. Esistono televisioni appunto in cui riconoscono, vanno un qualcosa di positivo, il fatto di essere completamente allacciate a doppio filo alla CEI. Logicamente, prima di vedere uno spettacolo dovremmo chiedere a Cardinale Ruini cosa ne pensa, insomma, perché proprio ormai la prassi è questa. Sarebbe utile che il Vaticano istituisse un numero verde sui consigli del Cardinale Ruini a tutte le persone sul cosa fare. Il fatto che una televisione non dica: noi abbiamo dei contratti pubblicitari o dei contratti per l'acquisto dei film di provenienza, no, noi, nostra qualità del nostro servizio è garantita dal fatto che siamo legati a filo doppio alla Conferenza Episcopale Italiana. Poi che questo legame per loro sia un legame a filo doppio, per gli altri può diventare una palla al piede o delle catene. Allora, e il ritorno all'Inquisizione si costruisce in molte maniere.
Allora Francesco, facciamo un po' di pubblicità per le elezioni.
No, quello che vuoi fare te, sai che siamo in par condicio di conseguenza.
Allora, no, ma noi facciamo propaganda elettorale lo stesso, anche se siamo in par condicio, noi della par condicio ce ne sbattiamo. Infatti non vi diciamo per chi votare, per cui siamo a posto. No, il problema non è questo. Il problema è che domenica ci sono
quando un politico che dovrebbe essere laico dice: non faccio il nome del politico, logicamente Gesù diede valore alla pace, per lui non c'era guerra giusta.
Ah, ecco, e infatti non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la spada, a dividere il padre dalla madre e il figlio dalla figlia, eccetera, eccetera. Cito a memoria Matteo.
Sì, no,
naturalmente,
ma
si vergognava talmente tanto Luca che, riprendendo questo pezzo di Matteo, gli ha cancellato la prima frase sopra.
Sì, tenendo conto che questo non è un politico dell'area cosiddetta religiosa,
Questi conoscono i Vangeli come, non so, come Carlo Marx, probabilmente non conoscono né l'uno né l'altro, a questo punto. No, vabbè, niente. Allora, ci sono le elezioni. Le elezioni hanno una particolarità: una crocetta non serve assolutamente niente, 100.000 crocette servono a qualcosa. Il problema è che non è che abbiamo un grande panorama politico davanti ai nostri occhi. E davanti ai nostri occhi non abbiamo nemmeno un grande futuro politico, tanto per essere chiari. L'unica cosa che io posso dire è quella di andare a votare e di votare non tanto quello che vi piace, ma quello che vi fa meno schifo, cioè in pratica che vi può dare più possibilità per un giorno, un domani. È importante però che sappiate che il gesto che fate è un gesto che vi dà le responsabilità. Cioè, il gesto che fate, che voi votiate, non votiate, votate per Tizio, per Caio, per Sempronio, vi lascia un marchio per tutta la vita. Cioè, noi siamo abituati a pensare i nostri gesti, vabbè, qui la faccio e qui me la dimentico. No, ogni volta che noi facciamo un'azione, questa si incide sulla nostra struttura di energia e diventa una scelta. Quella scelta, piccola o grande, ha ripercussioni su tutto noi stessi. Cioè si parla di ingannare, per esempio, si parla sempre di ingannare gli altri. Non si parla mai di ingannare noi stessi. Cioè, io posso raccontarvi una bugia, ma se me la racconto a me la bugia, significa che proprio sono desfatto, cioè sono ridotto talmente male da aver bisogno di raccontarmi una bugia. Per cui non raccontatevi una bugia a voi stessi. Fate quello che dovete fare e fate la cosa migliore che potete fare in quel momento, però ricordatevi che vi resta marchiata, sia che fate, sia che non fate, sia qualunque cosa fate, e dopo dovrete difendere la sta scelta.
Sai, io sono dell'aspetto che anche qualsiasi cosa che sviluppi la creatività delle persone sia importante. Si dice molto che molte volte il disegno contribuisca a far emergere il proprio animo, i propri desideri. Quest'anno abbiamo una scheda elettorale di 60 centimetri e l'anima dell'artista che risiede in noi potrebbe essere evocato, essere immersa da questo lenzuolo enorme da poter dipingere, da poter comunicare con qualcuno. Sicuramente potrebbe trovare degli apprezzamenti o degli intenditori, di valutatori del proprio disegno. Perciò logicamente anche questa è una forma di espressione artistica che può essere importante. Logicamente noi non diamo indicazioni di voto, però la scheda elettorale può essere anche utilizzata per fini evocativi, insomma.
A volte ci sono delle azioni che apparentemente sembrano irrilevanti. Cioè, io ricordo di un politico eletto, credo, a Bolzano per 10 voti. Cioè, un sindaco, sì, credo, sì, sia, sì, anche stato abbattuto. Cioè,
si poi ha perso la maggioranza e
per,
non altro.
Per 10 voti è stato eletto, per cui, lo so, 10 persone potrebbero sbilanciare la condizione da una parte o dall'altra. Per cui non è che un voto non sia importante, in certi casi può avere importanza.
Sì, cioè, il problema è che tutto lo schieramento politico italiano, dall'estrema destra all'estrema sinistra, è sempre collocato sul fatto del buon Gesù, del buon cristiano.
Provate a riflettere, cioè, chi è che ci può dare più spazio? Rifletteteci voi, decidete. Sai, voi. Noi contiamo naturalmente sulle leggi dello Stato, un principio pagano è quello di adattamento soggettivo alle variabili oggettive, cioè nel senso che qualsiasi mondo futuro qualche imbecille butterà dalla finestra, in quel mondo purtroppo dovremo comunque costruirci la nostra vita, in ogni caso, buono o cattivo che sia. Però se è un po' meno cattivo, forse un po' più spazio. Che altro c'è da dire, Francesco?
No, sai, poi è divertente quando il signor Ratzinger dice: non si negozia sulla vita e sul matrimonio, e dichiara: gli interventi della Chiesa nel dibattito pubblico non sono interferenze. No, l'importante sarebbe capire cosa significa. Cioè, significa che le vostre opinioni, le vostre idee possono benissimo essere cancellate, perché è lui che detiene il diritto di cosa è considerato, cosa è un'interferenza.
Il problema è uno, cioè la Chiesa Cattolica in realtà non ha il diritto di interferire, questo nominalmente e giuridicamente. Il problema è un altro, è che la Chiesa Cattolica interviene e interferisce attraverso tutta una serie di persone che sono più realiste del re. In pratica l'organizzazione dei giornalisti, l'organizzazione dei alcuni professori, l'organizzazione di alcune strutture sociali, l'organizzazione dei cattolici all'interno delle strutture sociali, sono tutti gruppi di pressione pesantissima e anche decisionale in certe situazioni, per cui anziché applicare quelli che sono i principi della Costituzione della Repubblica, applicano i principi che sono propri del cattolicesimo. Per cui non è vero che non sia un'interferenza. Dal punto di vista nominale la Chiesa non ha il diritto a interferire, però di fatto, con tutta la rete di potere che ha all'interno della struttura sociale, è un'interferenza pesantissima. Infatti, se leggi quell'articolo, Francesco, il giornalista non dice che la Chiesa non ha diritto di interferire, non dice che la Chiesa sta parlando solo ai cattolici e non agli altri, cioè lo sta parlando, cioè, quando la Chiesa vieta l'aborto non è che lo vieta solo a chi è cattolico per questioni di fede, ma lo vuole vietare a tutta la società civile. Per contro, chi vuole la libertà di aborto non è che dice tutte le donne devono abortire, ma dice chi vuole abortisce, chi non vuole deve essere assistita per portare avanti il parto. Per cui è la volontà della persona che è messa in risalto, mentre la Chiesa Cattolica nega la volontà della persona per far diventare bestiame il suo Dio pazzo, assassino, cretino e deficiente. Cioè, essendo un Dio della Chiesa Cattolica un cretino, un deficiente, ogni auto-identificazione di ogni cristiano col suo Dio cretino e deficiente è un'auto-identificazione cretina e deficiente, perché gli unici valori che sono importanti sono i nostri valori della Costituzione.
Ma se poi ricordiamo che già la Chiesa e molti suoi esponenti dicono che loro non sono stanchi della separazione tra concetti tra reato e peccato. E il concetto di peccato sappiamo che è una invenzione puramente monoteistica proprio per far soffrire le persone.
Ma questo lo sto facendo a trasmissione serale, parlando della legge di Tasso, e purtroppo là il problema è molto complesso.
Che dici? Diamo via le telefonate?
Sempre così generosi. Ma perché vuoi portare via tutto questo tempo? Io avevo una piccola notizia.
Vabbè, dai la piccola notizia.
No, dai, non gliela do. Pochi gesti e sguardo fermo, così si comporta il vero bugiardo. Gliela do la notizia?
Dai, pure.
Va bene, dai, vi dico la notizia. È tratta dalla Repubblica del 22 marzo 2006. Il naso di Pinocchio è roba d'altri tempi e non funziona più. Per smascherare una frottola, i bugiardi, infatti, non si fanno tradire dai propri gesti e si guardano bene dallo stropicciarsi il naso o strofinarsi i capelli, alla faccia della psicologia comportamentale. Il vero modo di scoprire i millantatori, secondo uno studio compiuto tra Italia e Inghilterra e apparso sulla rivista Journal of Nonverbal
Sarebbe salute non verbale, giornale della salute non verbale.
E invece valutare l'enfasi con cui fanno certe affermazioni. Dio vi ama! Ecco, quello è un bugiardo.
Beh, anche se non lo leggeva sapeva che era una bugia.
E quanto indulgano in atteggiamenti metaforici come mettersi la mano sul cuore. Ve lo giuro, Dio ti ama! Questa è una menzogna, ho messo la mano sul cuore, non si vede per radio, ma questo vuol dire, hanno riferito Samantha Mann e Letizia Caso dell'Università di Portsmouth e Bergamo, che chi mente mantiene il controllo sul proprio corpo e al contrario chi crede di poter riconoscere l'inganno da mosse false del suo interlocutore rischia veramente di farsi gabbare. Le psicologhe hanno chiesto a 128 giovani volontari di affermare di possedere degli oggetti, solo alcuni dei quali veramente posseduti hanno osservato la gestualità dei ragazzi. Il risultato è che chi mente è fortemente controllato nei gesti. Fate un po' voi.
Beh, sai, certe volte è più sufficiente sapere anche cos'è la menzogna, insomma, cioè nel senso che sai che dire che il Dio Gesù è buono. Cioè, nel senso, uno potrebbe anche saltellare, si rende conto che di fronte alla produzione della Bibbia, di fronte al testo della Bibbia, si sa che è una menzogna, insomma.
Ma il problema qui è che si parla di una menzogna in cui il soggetto riconosce che è una menzogna. Quando arrivi a menzogne profonde dovute a manipolazioni mentali, quelle per esempio che credono che Gesù sia buono, no? Credono di aver letto nei Vangeli che Gesù sia buono, passiamo a un altro livello, cioè è un'autoidentificazione della persona con quello che sta dicendo, capito? Perché è gratificazione.
Sì, beh, poi le forme di perversione derivate dal monoteismo sono tantissime, però logicamente se uno ha un retto sentire queste cose le percepisce immediatamente, insomma, sono cose che traspaiono immediatamente dal tipo anche di come vengono annunciate e con l'importanza con cui vengono annunciate.
Accontento Francesco, va. 049 700 700, 049 700 838. Comunque ricordatevi che quando siete in cabina elettorale pensate a Dio, eh. Pronto.
Ciao Francesco, come va? Bene,
benissimo.
Bene. Uscito un nuovo tomo, dunque, di David Yellop, Abemus Papam, nel 2006, adesso quasi.
Quello che aveva fatto in nome di Dio, se non sbaglio.
Sì, secondo su AS22, e dunque il potere e la gloria dalla morte di Papa Luciani all'ascesa di Ratzinger. Praticamente parla tutto de 20 anni che ha messo a farlo, cioè ha raccolto tutte praticamente le buone azioni e tutte le tutto, insomma, questi 20 anni qua, ecco, 500 pagine, c'è della nuovi mondi media,
sì,
grossi, niente, dopo, che tu presente qui di Aristotele, qui di Margaret Tudy, della Sellerio, romanzi, storie, mitici, romanzati,
no,
Aristotele, non i misteri di Eleusi.
No. Non leggo molto i romanzi, guarda.
No, ma i romanzi mitici, praticamente storia romanzata, tratta, diciamo, come trattata come romanzo. Come...
Sì, sì, ma non è che leggo sta roba,
Sì, no.
Proprio. A chi piace?
Dopo un bel libretto qua che avevo usato prima, La vita segreta delle piante.
Sì, sì, l'ho da 30 anni ho quel libro, ed era su Garco,
questo è della...
Chi è che si è comprato a Sugarco?
È fallita.
Della Tea.
Sì. Tea. No, comunque li pubblicò a Sugarco insieme ai primi Reich, no?
Sì. Yeah. Ecco, niente, tu mi dico solo che seguo la trasmissione. Ah, a proposito di Federico Moro, Francesco,
sì.
No? Che il romanzo, sai che ti dicevi prima che mancava?
No, bene, il terzo deve ancora uscire, tra l'altro uscirà in ritardo perché ci sarebbe, tra l'altro so già il titolo, si chiama L'eredità perduta e sarà
L'eredità perduta?
Sì, comunque uscirà nel 2007, perciò...
Ah, ho capito. E quello della Dea?
La voce della Dea, che è il primo.
La voce della Dea, già uscito?
Il primo, sì, il primo, poi ho fatto la questione di...
Quando non vive, vedo che il genito è sempre in arrivo.
No, ma la voce della Dea, cioè ti dico, se parlavi venerdì sera ne aveva diverse copie dietro Federico, insomma. Per parte che se vai domenica mattina, qua alla Feltrinelli di Padova, lo trovi sicuramente, perché lui fa la conferenza presente libro.
Sì, ma ormai ho ordinato, dopo arriva qua da
comunque se ti fai un giro qua a Padova alla Feltrinelli di domenica mattina,
altro, che...
alle ore 11 trovi Federico Moro.
Ora sono sempre a casa. Va bene, anche
facile. Bene. Ok.
Vai, Ivano.
Okay,
ciao.
Pronto?
Sì.
Ciao a tutti
ciao.
E due.
Ciao.
Sono Gabriele Galliera.
Dimmi tutto.
Tanto volevo salutarvi.
Grazie.
Anche se non la penso come voi, nulla toglie che ci possiamo salutare, no?
Sì, siamo delle persone civili.
Siamo
educati.
Ma guarda, ci conosciamo. E volevo dire prima, no, quando Francesco parlava,
sì.
Non dovrei dargli anche ragioni sotto certi aspetti, perché quando parlava di doverci pentire per quello che si fa, per questo, per quello, specialmente parlando di aborto, no? Allora, sì, non vedo perché dopo aver preso una decisione uno debba andare, che deve essere, come si dice, perdonato.
Deve pentirsi se si pente.
Lo trovo assurdo, insomma.
Già in mano, no?
Lo trovo assurdo. Comunque, in quasi 36 anni, visto l'età del mio primo figlio, mi stavo chiedendo quante volte dovrei assolvere loro. Perché non credo di aver mai, salvo rare eccezioni, in casi particolari in cui bisognava avere rapporti o sapere certe cose, non credo di aver mai visto nessuno venire a dire: Gabriella, come ti trovi, come hai bisogno di qualcosa, non so, un comportamento un po' più umano nei confronti di una situazione difficile, ecco. Allora mi stavo chiedendo che anch'io dovrei assolvere loro.
Questo ti pone un grosso problema. Perché se tu ti poni ad assolvere loro, vuol dire che loro hanno peccato. E allora se loro chiedono perdono a te, tu li hai in mano.
Beh,
e loro non lo faranno mai.
Ma tu sai che sono Madonna e Galliè.
Vabbè. Ma tu non puoi... tu ti ricordi la parabola del fariseo e del pubblicano,
sì,
che vanno al tempio,
sì,
è il fariseo orgoglioso perché lui le leggi le ha rispettate tutte,
sì.
Ma da chi va a Dio? Dal pubblicano, perché il pubblicano è ricattabile, il fariseo non è ricattabile, è corretto, può chiedere a Dio di mantenere le promesse.
Ecco, qui non siamo perfettamente d'accordo, perché tu lo sai benissimo che io sono molto credente.
Lo so,
è purtroppo
però, anche tu hai i tuoi problemi.
Me pecche, capito?
Anche tu hai i tuoi problemi.
Va bene, vi saluto.
Ciao.
In effetti pone molti problemi questo. Pronto?
Sì, il problema è sempre pensare del giudizio.
Sono Gianni.
Dimmi.
No, siccome che l'altro giovedì ho sentito che parlavi sul discorso dei Balcani, mica Maria, dei Balcani. Quando che ha fatto praticamente Monsignor Stefani.
Ah, quindi, sì. Sì,
esatto. Allora, in fatalità, ho appena finito un libro che si intitola praticamente L'Arcivescovo del Genocidio.
Quello della causa.
Sì, bravo, proprio questo. E questo qua bisognerebbe commentarlo, come che voi altri che avete possibilità, e anche penso che sia da questo libro qua, per vedere chi che sei cristiano.
E poi allontanare un po' la radio, perché devo abbassare la tua radio.
Prego, non ho capito.
La tua radio la puoi abbassare un po', perché sta fischiando molto?
No, ho il telefonino io.
Ah, senti, col telefono, ok, dai.
Sì.
Sì,
comunque, se potete commentare questo libro, sarei grato.
Ok, d'accordo, grazie. Ciao.
Noi di Stefani ne abbiamo parlato quando venne beatificato da Wojtyla e facemmo parecchie trasmissioni rispetto a questo. Il personaggio andrebbe un po' analizzato un po' più attentamente, perché il personaggio ne ha fatte di cotte e di crude ed è responsabile effettivamente di genocidio, anche se probabilmente lui fingeva di non sapere, perché i genocidi in Jugoslavia li fecero i suoi, li fecero i francescani, li fecero gli altri. Comunque lui resta uno dei personaggi più responsabili di genocidio.
E se mai si scriverà la storia della guerra della Bosnia, sarà da capire anche quanto hanno contribuito i cristiani, sì, perché si realizzassero cose del genere.
Buongiorno.
Dimmi Stefano.
Un'informazione per cortesia, prima ho ascoltato la vostra trasmissione e sono rimasto un attimo basito sul discorso su Ratzinger.
Sì.
Ma la fonte di informazioni in merito a...
È giornalistica, articoli di giornale.
No,
è pubblica,
Sì, no, d'accordissimo. Io rispetto tranquillo, cioè io rispetto le vostre, non condivido, ma rispetto comunque tutti insieme.
Sì. Quindi... Praticamente Ratzinger, quando era guardiano della fede, no? Cioè l'ufficio che lui occupava, ribadì quello che fu un documento fatto da Giovanni XXIII che minacciava di scomunica tutti coloro che avessero denunciato i preti pedofili.
E se vai a leggere,
ribadendo questo documento nel 1990, negli Stati Uniti risultò come mandante praticamente del silenzio dei preti rispetto all'attività pedofila. Per questo documento fu trovato da un avvocato e confermato dai vescovi inglesi come autentico e venne prodotto in processo, in due processi che erano intentati. Due processi vennero intentati e Ratzinger era imputato in quanto per suo ufficio che lui aveva, quando fu fatto Papa, il Vaticano chiese a Rice, al segretario di Stato americano, di fermare quei processi in quanto Ratzinger era capo di Stato.
Era considerato capo di Stato.
Esatto.
Comunque se ti legge il Corriere della Sera di oggi, pagina 19.
Ho la possibilità in qualche maniera di poter consultare questo attraverso internet, attraverso qualche sito?
Beh, se tu cerchi, io ho messo dei documenti in internet, ho messo dei dati, sinceramente ho messo l'articolo in cui si scopriva il documento di Giovanni XXIII e la questione dell'avvocato che faceva il processo. Per quanto riguarda poi il discorso fatto dal Vaticano con la Rice, ho anche il cartaceo e lo puoi trovare anche in internet. Questo
mi ricordo che quello della Sera l'articolo,
Scusa, tu hai
l'articolo non ce l'ho, comunque c'è quello della Rice pubblicato con il Corriere della Sera.
Sì, comunque anche la Repubblica quei giorni venne parecchio, insomma, non è vecchissimo, potrei guardarmi la segna stampa, c'è abbastanza ordinata, e trovarlo in breve tempo.
Posso consultare il suo sito eventualmente?
Sì, però non so se ho messo quell'articolo in specifico, devo aver messo dei riferimenti.
Per mail eventualmente per... Così,
va bene, al limite se mi mando un'email e cercherò di trovare i dati.
Di avere la sua email?
Guarda, tu cerchi Claudio Simeoni o Paganesimo Stregoneria, trovi in tutte le mie pagine, ne ho 600, 700, una roba del genere, trovi tutte a fine pagina trovi il mio indirizzo email.
Posso fare anche Claudio Simeoni
Sì, fai Claudio Simeoni e ti trovo anche i siti di diffamazione, saltali perché là non c'è il mio indirizzo.
No, ma io... condivido il fatto della radio Gamma 5, io l'ascolto sempre quando sono in giro in autostrada, perché la prendo solo in certi momenti. E mi piace perché comunque è una radio libera, a prescindere dalla mia tendenza politica o meno, però mi piace perché è la voce comunque del popolo. E anche la sua il suo pensiero, le sue teorie, è giusto comunicarle, perché probabilmente c'è molta altra gente che condivide ciò che dice lei. Quindi sono d'accordo
comunque, di questo, insomma, in ogni caso se mi manda un'email con la richiesta, vedo nei limiti del possibile trovargli fuori i dati, dargli i riferimenti degli articoli, ecco, se non altro.
La ringrazio.
Va bene? Prego, arrivederci.
Sì, comunque alcune notizie sono riportate che su Corriere della Sera di oggi a pagina 19.
Ciao Vanno. Ciao Vanno,
ciao. Niente, mi smette un attimo, no? Parlavi di eutanasia, no?
Sì.
E anche mi viene in mente, ho comprato il DVD di Mare Dentro.
Beh,
qui parla appunto di uno che è 20 anni con un tuffo in mare, no? Ha fatto un tuffo, le resta come paralizza proprio, aveva solo che a testa e parlava praticamente, e voleva appunto scrivere al governo, a tutti, scrivere un libro, che ha scritto un libro insieme ad un'amica, vive in casa del suo fratello, un bel film proprio, veramente, e dopo si è intervenuto, e ora cosa sentivo, no? La gente che vuole farla finire, insomma, con l'aiuto di terzi, di un'amica, però che non venisse coinvolta e che non venisse...
E qui il problema è più grosso.
Esatto, ora si è intervenuto un prete, anche lui in carrossea, no? Prete, un panzone, un vescovo, anche lui muoveva sta carrossea con la bocca, così, con il diacono, così, che correva su e giù per pescare, perché non gli faceva pescare a parlare in compagnia. E ora che toccava andare su, dirgli le risposte, no, già in camera,
certo.
Altro, tornare su, che è una smerdata, adesso non mi ricordo le parole, comunque è bello proprio. E infine, in diretta, proprio in diretta, per telecamera, è
Guarda dove andare, Vanno. Ok, ci sentiamo. Ciao.
Allora, io qui avrei finito la trasmissione, Francesco.
Siamo
ormai agli sgoccioli di tutto quanto. Proviamo l'ultimissima, veloce, però. Pronto?
Ciao.
Mi hai posto dire in che anni che era su Giovanni XXIII, per piacere?
Giovanni XXIII mi sembra che sia agli anni 50, 60, sì. No, il documento è del 60, mi ricordo.
Ah, 60 addirittura.
Sì.
E credo quello che sta definito il Papa Buono.
Esatto, proprio quello.
Mi pareva, ma non io.
Ok.
Grazie tanto.
Ciao.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo, vi do appuntamento per dalle ore 19 alle 20 e vi ricordo che su internet trovate tutto. Mando immediatamente la pubblicità e neanche la sigla. Ciao a tutti quanti e all'ora 19 sono ancora qui.